5, essere risvegliato perfettamente e completo, perfetto nella conoscenza e nella buona condotta, sugato, conoscitore del mondo, guida suprema degli esseri da domare, maestro degli dèi e degli esseri umani, glorioso conquistatore Sakyamuni, a te Buddha Bhagavan mi prosto, faccio offerte e in te prendo rifugio. Quando sei nato supremo fra gli esseri umani, hai fatto 7 passi su questa terra. Oddio. A te chiedo allora il saggio rendo omaggio. Omaggio a te, protettore supremo dotato di corpi puri e di una forma immensamente pura, oceano di saggezza simile a una montagna d'oro, fama che brilla nei tre mondi. Omaggio a te del colore dell'oro, munito dei segni supremi, volto di una luna immacolata. In tutti i tre mondi non vi sono esseri privi di impurità come te, o saggio incomparabile, a te rendo omaggio. Omaggio a te, Tathagata, salvatore dotato di grande compassione, maestro onnisciente, campo per l'accumulazione del merito, dotato di qualità immense come un oceano. Omaggio a te, Dharma pacificante, purezza che libera dall'attaccamento, virtù che libera dalle migrazioni sfortunate, sentiero unico, sublime realtà ultima. Omaggio alla suprema comunità orientata alla virtù, esseri liberati che indicano il sentiero per la liberazione, il santo campo qualificato dalle realizzazioni completamente dedicate ai precetti etici. Omaggio al supremo Buddha, omaggio al rifugio Dharma, omaggio al grande Sangha, a tutti rendo omaggio con devozione. Con una fede suprema rendo omaggio a tutti voi che siete degni di venerazione sotto ogni aspetto, inchinandomi con corpi numerosi quanto gli atomi dell'universo. Non commettere alcuna azione non virtuosa, porta a compimento solo quelle virtuose, doma completamente la tua mente, questo è l'insegnamento del Buddha. Come una stella, un abbaglio, la fiamma di una lampada, un'illusione, una goccia di rugiada, una bolla d'acqua, un sogno, un lampo, una nuvola, guarda in tal modo i fenomeni composti. Per questo merito possono tutti gli esseri senzienti ottenere lo stato di onnivigenza, sconfiggere il nemico, gli errori ed essere liberati dall'oceano dell'esistenza ciclica, agitato dalle onde, dell'invecchiamento, dalla malattia e dalla morte. Ora facciamo il sutta del cuore. Mi prostro ai tre gioielli aria. Così una volta udì, Bhagavan dimorava Rajgir sulla montagna Picco degli Avvoltoi, insieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di Bodhisattva, e in quell'occasione Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara stava applicandosi proprio nella pratica la profonda perfezione della saggezza e vide anche 5 aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputta così disse a Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara, come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, il Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara rispose allora, venerabile figlio di Sarasvati, c'è riputo ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in esso nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti e sensazioni di discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputta, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Ciò, Shariputta, nella vacuità non c'è forma né sensazione né discriminazione né fattori di composizione né coscienza, non c'è occhio né orecchio né naso né lingua né corpo né mente, non ci sono forme visive né suoni né odori né sapori né oggetti tangibili né fenomeni e neppure il costituente dell'occhio e così via, fino a includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza, fino ad includere invecchiamento e morte ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione del sentiero, non c'è saggezza suprema né ottenimenti né pure mancanze e ottenimenti. Perciò Shariputta, poiché non c'è ottenimento, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, essendo le loro menti senza più oscurazione e paura. Anche tutti i Buddha che dimorano nei tre tempi si risvegliano manifestamente a sorpassare perfetta e piena illuminazione affidandosi alla perfezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze dal momento che non è falso ma conosciuto come verità, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Taya tagate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, in questo modo che Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora Bhagavan riemesse da questa madre, lui gioia Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara, dicendo, ben detto figlio del lignaggio, è proprio così. E proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono per fini Tathagata. Quando Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara, l'intera assemblea torna a loro, assieme al mondo degli dei, uomini e semidei, Gandhava, esultare, porsa alte lodi alla parola del Bhagavan. Ora facciamo la preghiera. della Dachine del Volto di Leone, a pagina 81. Mi prostro all'assemblea delle Dachine dei tre luoghi dimoranti nel sacro luogo dello spazio e godimento. Tu che possiedi poteri di chiaroveggenza e emanazioni magiche, prenditi cura dei praticanti come una madre verso i suoi figli. Akasamaraza Shadarasamara. Akasamara samara samara yape. Dayata gate gate para gate para sam gate bodhisoa. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre supremi gioielli, possono gli ostacoli interni ed esterni essere trasformati, possono essere dissipati, possono essere pacificati, possono tutte le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificati, possono gli 80.000 essere pacificate, possono noi essere liberi dalle avversità e dalle condizioni sfavorevoli al Dharma, possono stabilirsi le condizioni favorevoli, possono esserci perfetti auspici ed eccellente felicità qui proprio ora. Saji peki saji metodantiralini nyepadi sangye jintu mite uargi roko nalajin lajo bajo idan guru ratna kameryatayami.
Thank you.
Ieri abbiamo parlato delle quattro nobili verità e abbiamo parlato della sofferenza, delle cause della sofferenza, e queste due nobili verità, ci sono due aspetti, c'è la sofferenza della sofferenza e la sofferenza del cambiamento. E la seconda sofferenza del cambiamento è causata dalle emozioni disturbate e dalle azioni karmiche. E quindi quello che noi stiamo sperimentando adesso è il risultato del karma, delle azioni del passato. Quindi chi è che accumula il karma? È proprio a causa delle emozioni disturbanti. Quindi siamo ancora all'interno del samsara proprio perché noi lavoriamo con queste emozioni distruttive. E quindi creiamo continuamente queste azioni. E perché queste emozioni distruttive sono ancora dentro di noi? Queste emozioni disturbanti, emozioni afflitte, le utilizziamo continuamente, ecco perché noi ci troviamo ancora dentro all'esistenza ciclica. E quindi funziona proprio a causa di queste emozioni distruttive, è proprio a causa di queste che la vera natura della nostra mente in realtà è pura e non è contaminata. E quindi quando avremo la capacità di essere di avere le realizzazioni e di essere in grado di aver eliminato completamente tutte queste emozioni afflitte, allora saremo liberi, non saremo più condizionati da queste emozioni disturbanti e riusciremo ad essere completamente liberi da questa esistenza ciclica, uscire da questa ruota dell'esistenza. Se voi avete visitato qualche monastero in India o in Nepal, quasi sempre all'esterno del monastero c'è l'immagine di questa ruota della vita. Cosa vuol dire avere quella immagine fuori dal tempio? È perché fino ad ora noi siamo all'interno di questa esistenza ciclica, nel samsara, siamo completamente intrappolati, però se noi lavoriamo per uscire da questo, allora in questi monasteri noi vediamo, studiamo e impariamo come uscire da questa esistenza ciclica. Attraverso la pratica possiamo creare le condizioni per essere completamente liberi da questa esistenza ciclica. E la nostra esistenza è ancora all'interno dell'esistenza ciclica, però da ora in avanti voglio veramente impegnarmi nel sentiero per uscirne completamente. Se avete questa immagine, potete vedere che c'è questo mostro che tiene stretta la ruota. E significa, è praticamente Yama, il signore della morte. E vuol dire che Yamaraja è sempre con noi, nel senso che è dietro l'angolo. Basta un attimo. Noi pensiamo di essere da soli, posso fare qualsiasi cosa io voglia, che nessuno lo saprà. E reagiamo in modi diversi. Però quando noi accumuliamo il karma, quindi facciamo delle azioni, noi accumuliamo il karma con corpo, parole e mente in vari modi. E Yamaraja praticamente è come una telecamera che guarda, che osserva quello che noi facciamo e in ogni momento, ogni secondo mantiene tutte quante le nostre azioni. E quando noi diciamo che accumuliamo il karma delle azioni proprio, karma vuol dire azione, vuol dire che sono azioni del corpo, parole e mente. Le azioni appunto del karma, noi magari danneggiamo altre persone, quando cerchiamo di danneggiare qualcuno, una persona, anche magari delle volte non è anche difficile danneggiare, comunque è difficile danneggiare delle altre persone, però nella mente è possibile danneggiare gli altri. Se non siamo in grado di controllare la mente, saremo in grado di compiere incredibili azioni per migliaia e migliaia di persone in un secondo. Quindi per esempio i leader del mondo che accumulano tantissimo karma, che creano conflitti fra le varie nazioni. I conflitti non sono nati dalle azioni immediatamente, vengono dalle mente, dai leader del mondo che non hanno controllato la loro mente, che abusano del loro potere utilizzando queste mente e compiendo azioni che sono contro le altre persone. E con quella motivazione proprio è causata dalle emozioni distruttive e quindi compiono le azioni. E in questo modo vengono causate le guerre da una mente sola. Quindi potete vedere come effettivamente le emozioni distruttive sono veramente molto pericolose. Quindi quando pensiamo alla nostra mente, non c'è nessuno che ci può vedere, però in ogni momento, in ogni attimo, tutto quanto è mantenuto da Yamaraja. Ogni singolo pensiero, ogni singola emozione è tenuta stretta da Yamaraja, cioè il Signore della Morte, sia che siano azioni positive o negative. Quindi karma vuol dire azione. Sotto il controllo di Yama ci sono i sei reami di esistenza. Alcune volte vediamo sono divise in sei settori, in alcune ci sono cinque. Queste qua ci sono soltanto cinque settori, perché ci sono i Deva e i semideva che sono dipinti nello stesso settore, quello che sono nella parte sinistra, ok? Sono in un settore soltanto, gli Deva e i semideva. Poi ci sono gli altri sei, cioè appunto ci sono sei reami. Sono una parte che sono i reami superiori e i reami inferiori. Nei superiori abbiamo i Deva e i semideva e poi dopo alla destra abbiamo gli esseri umani. I Deva, lo sappiamo, i semideva non sono umani, però hanno la potenzialità di usare la loro gelosia nei confronti dei Deva. Poi l'altro settore è quello degli esseri umani, quello alla destra. Poi vediamo i reami inferiori, vediamo gli esseri infernali e poi alla destra abbiamo i preta, gli spiriti famelici e poi a sinistra c'è il regno degli animali. Qua gli stati infernali, noi dobbiamo cercare di uscire dal samsara, dobbiamo cercare di eliminare questa categoria. E poi di fianco ci sono gli spiriti famelici, i preta e gli animali. E comunque questi sono i reami inferiori. E dobbiamo cercare proprio di uscire dall'esistenza ciclica, perché cadendo in questi reami è veramente molto difficile potersi svincolare dall'esistenza ciclica. Generalmente noi sappiamo del samsara. Il samsara è molto famoso, lo conoscono tutti. Per quale motivo è così famoso? Questa immagine rappresenta il samsara. Fino ad ora noi non siamo assolutamente liberi da questo cerchio di esistenza e continuamente giriamo e vaghiamo in questa esistenza, e tutti quanti gli esseri senzienti sono all'interno di questa ruota, in questo samsara. Ci sono coloro che ottengono le realizzazioni, coloro che diventano arat, sono completamente fuori da questa esistenza ciclica, ma la nostra realtà invece è che noi siamo all'interno di questa esistenza ciclica. Dall'inizio della nostra vita non abbiamo compiuto tantissime azioni, e questa è la prova che noi siamo sempre all'interno dell'esistenza ciclica. Delle volte riusciamo come animali, cambiamo anche di questi, in questi settori, abbiamo vissuto in ognuno di questi settori, però all'interno sempre di questa ruota. Non siamo ancora riusciti ad uscire. Conoscendo la realtà dell'esistenza ciclica e come funziona, quali sono le sofferenze, ogni settore, ogni categoria ha le sue sofferenze ben specifiche. E siamo sempre comunque pervasi della sofferenza. Quando riconosciamo la realtà del samsara e della sofferenza del samsara, cercheremo assolutamente di trovare il modo per uscirne, per essere completamente liberi, perché non vogliamo stare in nessuno di questi, di queste categorie, non vogliamo rinascere in nessuno di questi reami. Quindi dobbiamo veramente riconoscere cos'è il samsara e quali sono le varie sofferenze che si sperimentano nei vari reami di esistenza del samsara.
Oh, that's...
Se voi avete questa immagine, potete vedere al centro che ci sono tre animali. Dice la, questa immagine è migliore, questa quella che avete voi, perché ci sono tre animali che c'è gli animali, tre animali che si mangiano la coda vicendevolmente. Quindi abbiamo un maiale, un gallo e un serpente. Questo rappresentano i tre veleni. Vuol dire che questi tre veleni si alimentano vicendevolmente, sono all'interno, sono dentro di noi. Che siamo completamente intrappolati da queste emozioni distruttive, questi tre veleni, che sono l'ignoranza, l'attaccamento e la collera, l'odio. Questi tre animali rappresentano i tre veleni. Potete vedere che il serpente rappresenta la gelosia, poi il maiale rappresenta l'ignoranza. Qui possiamo vedere soltanto tre animali che si tengono la coda nella bocca. E se noi abbiamo una emozione disturbante, questo alimenta anche le altre emozioni disturbanti. Se una persona ha gelosia, con la gelosia sorge la rabbia e poi aumenta l'egoismo e quindi sorge il desiderio, l'attaccamento. E poi se l'attaccamento aumenta, quindi sono praticamente queste tre emozioni distruttive, sono rappresentate soltanto tre, però se noi siamo attaccati a questi tre veleni mentali, non faremo altro che alimentare anche tutte le altre nove emozioni disturbanti. Il secondo cerchio che potete vedere, ci sono due immagini che hanno uno sfondo bianco e uno sfondo nero, e queste rappresentano le varie rappresentano il bardo, lo stato intermedio, che lo stato intermedio che è praticamente lo stato tra una nascita e l'altra rinascita. Quindi in accordo al nostro karma abbiamo fatto molte azioni negative, quindi alla parte destra vediamo gli esseri che vanno verso il basso e lo sfondo è scuro, è nero. e questi esseri rinasceranno nei reami inferiori, come negli inferni, oppure come animali, oppure come spiriti famelici, mentre invece vedete gli esseri che sono con lo sfondo bianco vanno verso l'alto, vuol dire che potranno rinascere come esseri umani oppure come deva, semideva. Quindi quello che noi pensiamo, se noi nasciamo nei reami superiori, magari pensiamo che non abbiamo sofferenza, perché siamo liberi dalla sofferenza, ma anche questo non è vero, perché come vi ho spiegato anche ieri, qualsiasi tipo di esistenza noi abbiamo, qualsiasi attività che noi compiamo nel samsara pensando di ottenere la felicità, pensiamo che sia la felicità ultima che noi sperimentiamo, qualsiasi felicità che noi sperimentiamo nel samsara comunque si trasformerà in sofferenza, se pensiamo che se rinascendo nel reame dei deva saremo liberi dalla sofferenza, in realtà potrò godere della mia vita, stare benissimo, sì, all'inizio c'è questo tipo di gioia, di felicità, di benessere, però quella felicità si trasformerà poi in sofferenza, e quindi qualsiasi tipo di felicità noi sperimentiamo all'interno dell'esistenza ciclica, essendo un essere del samsara, avendo una mente del samsara, tutta la felicità non è permanente, quella felicità stessa si trasformerà nella sua natura di sofferenza, anche è proprio la seconda delle quattro nobili verità, è in relazione alla sofferenza e al cambiamento, è proprio questo. Non ho trovato dei testi con tanti dettagli, comunque adesso vi spiego brevemente cosa è il significato del samsara, cosa sono questi sei reami, e anche se noi rinasciamo nei reami superiori, pensiamo di ottenere la felicità ultima, e non è assolutamente così, perché ognuno degli esseri che rinasce nei stati dell'esistenza, anche nei deva, la felicità che si sperimenta comunque si trasformerà in sofferenza.
And
Anche nell'Amri viene spiegato veramente, molto chiaramente e in dettaglio le varie sofferenze dell'esistenza ciclica dei vari reami. E sono appunto gli stati di esistenza del samsara sono divisi in sei reami e dobbiamo riconoscere qual è il riconoscere la nostra preziosa rinascita umana, perché gli essere rinati come esseri umani è veramente molto prezioso. Prima di tutto essere nati come esseri umani, noi abbiamo incontrato poi il Buddha Dharma e avendo incontrato il Buddha Dharma possiamo avere, riconoscere la strada per uscire dal samsara. Abbiamo incontrato un maestro che ci insegna effettivamente come poter ottenere la liberazione e l'illuminazione. Quindi aver incontrato un maestro che ha queste capacità è anche veramente estremamente prezioso. E quindi abbiamo questa qualità della mente che è in grado di analizzare e vedere la realtà, riconoscere e di vedere come fare per applicare gli insegnamenti del Dharma e quindi poter camminare sul sentiero verso l'illuminazione. È molto importante riconoscere questa preziosa rinascita umana, perché una volta che noi moriremo, perderemo questa opportunità. L'impermanenza è costante, l'yama è dietro di noi, quindi dovremo, a seconda delle impronte mentali che abbiamo, potremo rinascere in uno di questi sei reami di esistenza e non è detto che avremo ancora un'altra opportunità di rinascere ancora come esseri umani. Per questa ragione è molto importante prendere in considerazione questa preziosa rinascita umana che abbiamo e di usarla al massimo delle sue potenzialità. Coloro che sono qua, che hanno incontrato il Dharma, che hanno questa opportunità di praticare, se noi consideriamo questa è una preziosa rinascita umana, questa preziosa rinascita umana abbiamo la possibilità di poterla. Non tutte quante le rinascite umane sono preziose rinascite umane, perché noi abbiamo incontrato il Buddha Dharma, abbiamo incontrato il Maestro, noi siamo coloro che possono effettivamente eliminare le emozioni disturbanti e anche se noi abbiamo questa grande possibilità non lavoriamo in questa direzione e dobbiamo veramente cercare di utilizzare questa preziosa rinascita umana in un modo corretto, ma siccome siamo completamente afflitti, siamo completamente intrappolati da queste emozioni disturbanti, continuamente siamo schiavi di queste emozioni disturbanti, abbiamo un tantissimo attaccamento per la nostra famiglia, per il nostro lavoro e per tutte quante le attività del samsara, per cui in questo modo noi sprechiamo un sacco di tempo e perdiamo questa opportunità. Non è che non abbiamo la possibilità o pensiamo che non abbiamo la capacità, effettivamente abbiamo la capacità di fare qualche cosa perché abbiamo un maestro, abbiamo un maestro che ci insegna la strada fuori da samsara, però non abbiamo mai lavorato in questa direzione. Quindi per ottenere, avere un bravo maestro, un maestro valido, dovete, ogni volta che voi volete seguire il maestro, quando volete uscire dall'esistenza cieca, dovete veramente trovare un maestro che sia affidabile e valido per guidarvi effettivamente fuori dall'esistenza ciclica. Per questa ragione il maestro è molto importante, anche nell'Amrim è spiegato l'importanza del maestro, l'importanza della preziosa rinascita umana. Quindi dobbiamo utilizzare questa preziosa rinascita umana in un modo corretto e di non sprecare questa opportunità per rendere la nostra vita sempre migliore. Abbiamo bisogno di identificare noi stessi, riconoscere la nostra realtà e quindi cercare di pensare a noi stessi e come fare per poter uscire da questa esistenza ciclica. Adesso dobbiamo riconoscere che noi abbiamo questa esistenza come esseri umani, abbiamo questa incredibile capacità, abbiamo incontrato il Dharma, abbiamo incontrato il Buddha Dharma e in questo periodo ci sono tantissime religioni. Se noi analizziamo, c'è soltanto un Dharma che può effettivamente spiegarvi il vero sentiero al di là dell'esistenza ciclica, e questi sono gli insegnamenti di Buddha. E quindi noi abbiamo incontrato gli insegnamenti del Buddha Dharma e adesso tutti quanti noi abbiamo incontrato grandi maestri, qui ci sono venuti grandi maestri, abbiamo ricevuto iniziazioni, abbiamo ricevuto insegnamenti di Buddha. Quindi vuol dire che abbiamo incontrato un insegnante come Buddha che ci insegna effettivamente il giusto sentiero e abbiamo una mente fantastica che è in grado di analizzare e capire e abbiamo la capacità di meditare sugli insegnamenti di quelli che abbiamo imparato attraverso i nostri maestri. Abbiamo anche un corpo fisico che è adatto per praticare, abbiamo tutte le opportunità e se noi non le utilizziamo questa opportunità nel modo corretto, perdiamo completamente tutto, la sprechiamo, perché la realtà della nostra esistenza è che è impermanente e Yama è con noi continuamente. Quindi l'impermanenza, quando Yama prenderà sopravvento, perderemo questa opportunità di essere degli esseri umani. Quando noi pensiamo alla nostra esistenza, dobbiamo riconoscere che questa rinascita umana è veramente preziosa e quindi è un'opportunità d'oro. E se non l'utilizziamo nel modo corretto per uscire da questa esistenza ciclica, stiamo completamente sprecando questa esistenza. Non la stiamo usando nel modo corretto.
Tanda and Tanda Yingi, Tanda Kusula, and Bama Devjen, Shia Yunguri, Gain of Chenji, Chigapan, Tamasune, Dikin, Chet, and Michia Yunguanjana, Chuo Mita Kaduja, my own dead, and your mother Tanda Mazu, Mashi, the Shigri, the Matanda, Mashi, Shigamarisam, or the Miss Tama, and Sandra, and your Dikaras, and Yomo with Tanzin Chet, and Church, Yako, Yomo, the Pakur, or Samatanda Shigmarisam, my church in you, Susu, Church in you, Devigin.
Tutti Tutti quanti noi sappiamo che un giorno dovremo morire, lo conosciamo soltanto superficialmente, perché effettivamente non ci crediamo. È proprio perché non crediamo all'impermanenza, la realtà dell'impermanenza, non nessuno può dirci esattamente quando la morte arriverà. Le nostre emozioni distruttive sono così forti, siamo così familiari con queste, proprio a causa di queste emozioni disturbanti non crediamo o non siamo in grado di accettare o realizzare questa impermanenza. Per esempio, tutti quanti noi sappiamo che un giorno o l'altro moriremo. Dice, però non sto morendo adesso, non muoio adesso, ma non muoio nemmeno domani, ancora, avrò ancora qualche anno, non morirò. Ma la realtà, invece, siete veramente sicuri che non avete la garanzia che non morirete domani, fra un anno, o morirete nel modo che voi volete? Non c'è nessuno che vi può dare la garanzia che non morirete oggi o domani. E ci sono tantissimi esempi intorno a noi, ci sono delle persone sane che vengono, per esempio viene una persona sanissima, ha un incidente, batte la testa e muore. E 2 minuti fa magari stava parlando con voi, poi immediatamente ha avuto questo incidente e muore. E ci sono alcune persone anche che hanno, per esempio, delle spine vanno nei piedi, hanno un'infezione e a causa di questa infezione questa persona può morire. Ci sono l'impermanenza, la morte è sempre con noi, sempre, continuamente, ma queste emozioni distruttive, queste afflizioni mentali ci impediscono di realizzare l'impermanenza e la morte. E queste afflizioni ci fanno credere, io non morirò, morirò fra qualche anno, anche se morirò comunque, anche se la persona morirà in poche ore, quella persona pensa, no, non muoio adesso, proprio a causa di questo incredibile attaccamento verso se stessi. E c'è questa ignoranza, queste afflizioni mentali ci impediscono di vedere la realtà della nostra esistenza. Ma in realtà, dal momento che siamo nati, la morte è sempre con noi. E ci sarà un momento in cui la morte prenderà il sopravvento. E è proprio quando noi riusciremo a eliminare queste emozioni disturbanti, queste afflizioni, allora potremo evitare di rinascere in questi stati di esistenza. Io so il Dharma, possiamo dire, io ho il Dharma, però praticherò poi, più avanti, praticherò fra un anno, però come possiamo essere sicuri? Dove è la garanzia che domani non moriremo? Perché l'impermanenza, la morte è sempre con noi ed è parte della nostra vita. Quindi è molto molto importante meditare e contemplare sulla morte, l'impermanenza, e pensare che la morte è sempre con noi, perché una volta che questa arriverà perderemo completamente il controllo su noi stessi. Questo vuol dire che una volta che la morte avviene dobbiamo seguire qualsiasi tipo di karma noi abbiamo accumulato. Non c'è assolutamente niente che possiamo fare. Qualsiasi cosa è stata fatta e le azioni daranno il risultato. E non c'è assolutamente niente che possiamo cambiare in quel momento. Quindi adesso ci spostiamo. La maggior parte di voi, molti di voi hanno già terminato la maggior parte della propria vita e non abbiamo molto tempo che è rimasto, quindi dobbiamo utilizzare quel poco tempo che ci è rimasto nel modo corretto. C'è sempre questo pensiero: ah no, non muoio oggi, non muoio domani, mi restano ancora un po' di anni. E quando realizzeremo alla fine della nostra vita è troppo tardi realizzare che è arrivata la morte. Quel momento è troppo tardi, avremo soltanto un pentimento: ah, non sono stato in grado di usare la mia esistenza in un modo corretto per accumulare energia positiva, per accumulare karma positivo, per prepararmi per le vite future. Perché abbiamo sempre pensato: ah, non morirò, e siamo completamente impegnati e indaffarati nelle attività samsariche, quindi non abbiamo mai utilizzato la nostra esistenza in un modo positivo. Anche la persona che sta per morire in poche ore pensa: ah, no, io non morirò adesso non muoio. Ma la realtà della morte è proprio lì, sempre presente. Quindi una volta che avremo perso questa opportunità d'oro, avremo perso questa possibilità di accumulare del karma positivo. Se noi abbiamo accumulato più karma positivo, allora potremo rinascere ancora come esseri umani negli stati di esistenza superiori, però non è detto che potremo ottenere una opportunità esattamente come questa. Per cui se abbiamo accumulato molto karma negativo nella nostra esistenza, allora sperimenteremo gli stati di esistenza inferiori, come gli inferni, gli animali e così via. E quel tipo di esistenza non durerà soltanto una vita, durerà molte vite, perché per esaurire quel tipo di karma negativo, per poter esaurire il karma negativo, purificare il karma negativo di essere rinati come animali o negli inferni, è molto molto lungo il periodo che si trascorre. Per cui adesso, in questo momento che siamo degli esseri umani, abbiamo questa preziosa rinascita umana, dobbiamo utilizzare nel modo corretto per accumulare più energia positiva. Adesso abbiamo la capacità e la possibilità nelle nostre mani. Una volta che arriva la morte, avremo perso completamente questa opportunità e non saremo in grado di fare nulla al momento della morte, e potremo seguire soltanto il karma che abbiamo accumulato in questa vita.
Hey,
So we need to understand the suffering of the six reams.
Dobbiamo capire le sofferenze dei sei reami. Se le persone, bisogna comprendere che all'interno dell'esistenza ogni settore, ogni stato di esistenza è permeato dalla sofferenza, non soltanto i reami inferiori. Quando rinasciamo nell'esistenza ciclica, adesso per esempio noi pensiamo alla vita dei Deva, pensiamo che è molto meglio della vita degli esseri umani, pensiamo che i Deva sono sempre bene, sempre gran benessere, però all'interno dei Deva anche ci sono vari tipi di Deva, ci sono varie categorie, anche loro hanno dei problemi come noi esseri umani, perché per esempio ci sono i semideva che sono sempre in combattimento contro i deva, e anche i semideva vengono uccisi, vengono feriti, muoiono, e quindi ci sono separazioni fra di loro, c'è questa competitività fra la famiglia, gli amici, e quel momento in cui c'è la separazione sperimentano sofferenza, quindi hanno le stesse sofferenze che noi abbiamo. Però la sofferenza più grande dei deva è che quando vedono che stanno per morire, in quel momento loro sperimentano un incredibile più pesante della nostra esistenza, perché vedono il loro futuro, per cui rimangono sconvolti da quello che li aspetta. Saji Puki Saji Metodari Rali Jini Degepadi Sangye Jintu Mite Uargi Jokunan Lajin Lajo Pajo Idan Guru Ratna Mandala Kameria Tayami. Abbiamo un intervallo di 5-10 minuti. Per favore non venite dal Lama, ma che è un momento di intervallo anche per la traduttrice.